Pagina 3.
Le 9:01, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web e sui social network, o forse no, perché appunto dei social network ha parlato e ne ha accennato anche Antonio Padellaro a prima pagina con toni molto duri ieri Umberto Edco. Vi segnalo ad esempio l'articolo che Elena Lisa ha dedicato a questo tema sulle pagine della Stampa, ecco all'attacco sui social network legioni di imbecilli. E Umberto Edco, che è andato a ricevere una laurea honoris causa in comunicazione e media a Torino, ha detto: sono pronto a parlare di tutto fuorché di comunicazione, perché è come andare da un teologo a chiedergli cosa pensi di Dio. Ma dato che però di comunicazione Edco ci capisce, dato che i teologi non ce la fanno, alla fine parlano di Dio, beh, insomma, alla fine ne ha parlato e ha parlato in particolare di internet e social network con un attacco molto duro, motivato. Vediamo. Internet è una cucina dove si confezionano bufale, il luogo in cui nascono, ha detto Edco. Le più assurde teorie complottistiche, dalle accuse sui gesuiti sospettati di aver affondato il Titanic e ucciso Kennedy, alla costruzione di coincidenze numeriche sull'attentato delle torri gemelle. E Facebook e Twitter che cosa sono dal suo punto di vista? Beh, uno sfogatoio. Prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino e di solito venivano messi a tacere. Ora chi scrive ha lo stesso diritto di parola di un premio Nobel, ma è normale, capita in tutte le comunità numerose, nei gruppi con più di 50 persone, quelli che si espongono di più sono sempre gli imbecilli. Insomma, parole sarcastiche, parole anche molto dure, ma che però hanno a che fare, diciamo, con dei comportamenti diffusi. Sì, il comportamento va bene, c'è la mentalità complottista che prolifera in internet, c'è la tendenza a spararla grossa sui social, ma soprattutto ci sono anche dei comportamenti più ampi che vengono definiti con un articolo oggi di Valeria Armaldi sul Mattino, tecno-maleducazione. Che cos'è la tecnomaleducazione? È la vecchia maleducazione di sempre, però in versione tecnologica, smartfonica. Cellulari e smartphone sono la misura della nostra nuova inciviltà, dalle immagini private taggate sui social senza ritegno ai selfie che impazzano al punto da spingere alberghi, musei e persino zoo a vietarli, aumentano le chiamate anonime e si mandano facilmente SMS da numeri altrui. Per correre ai ripari, alcune aziende vietano le mail di lavoro dopo le 18. Ecco, questo è un po' la sintesi, ma tutto quanto parte da una serie di indizi, di spie che ci fanno ragionare. Ad esempio, insomma, i selfie sono stati messi al bando in moltissime occasioni sociali, al Festival di Cannes, per esempio, per non rallentare il red carpet. A Pamplona, durante la corsa dei topi, per evidenti ma non così scontati motivi di sicurezza. A Wimbledon, per assicurare a tutti la giusta visione, perché se uno si alza e tira su lo stick o il telefono per farsi la foto, blocca la visuale. Ma non sono ammessi gli stick per i selfie in quanto tali, nemmeno alla Cappella Sistina in Vaticano, negli zoo di rispetto, ma persino agli zoo americani davanti alle gabbie dei felini per non innervosirli. E poi naturalmente sono banditi alla Mecca, in alcuni spazi di Auschwitz, al Van Gogh Museum in Olanda per non infastidire altri visitatori, all'Hotel Byron a Forte dei Marmi, hanno detto basta la moda, anzi mania dello scatto smart. Quindi insomma è in atto una vera e propria campagna internazionale contro selfie e selfie stick, dal MoMA di New York alla città proibita in Cina. Insomma è un fenomeno sempre più diffuso che viene attestato anche dai numeri. Il Censis, che si occupa di un po' tutto, che diciamo cerca di trasformare in numeri i comportamenti sociali in modo sistematico, per esempio ha calcolato che i selfie in Italia sono più di 1 milione al giorno, ma naturalmente questo di farsi fotografie, di scattarsi foto col faccino ridente un po' imbecille in tutti i luoghi del mondo, in tutte le occasioni, non è l'unica forma di tecno maleducazione. Per esempio c'è una che si chiama fubbing, dall'unione dei termini phone e snubbing, ossia telefonare e ignorare. Di che si tratta? Della pratica di trascurare la persona con cui si è al ristorante o al bar per concentrarsi su schermo e trilli del telefonino, tra chat e messaggi. Sono persino i titolari dei locali, tramite cartelle scritte sulle lavagne, a invitare a concentrarsi su chi si ha di fronte. A documentare l'aumento di consigli sono le foto che corrono sui social. Proprio gli scatti sono al centro di altre maleducazioni. Il fotocollezionismo trash vede molti pubblicare e condividere sui social i look più brutti e sconosciuti visti per strada, ovviamente senza che questi ne siano a conoscenza e tantomeno abbiano dato il consenso alla diffusione dell'immagine. Beh, questo diciamo potrebbe pure essere una questione su cui si discute, nel senso che quella potrebbe essere addirittura una forma di ricerca estetico antropologica, insomma la grande fotografia realistica americana, la fotografia di strada, che cosa ha fatto finora? Ha cercato di capire, diciamo, attraverso i look, attraverso le pettinature, attraverso gli atteggiamenti, un po' che tipo di uomini giravano nel mondo, però insomma vabbè. E l'altro elemento, diciamo, che preoccupa e che viene denunciato, segnalato da Valeria Arnaldi, invece, è quello a cui faceva cenno anche Umberto Eco, cioè le ingiurie, i social usati come strumento di mala comunicazione. È un vero sport, a volte forse un mestiere, pubblicare sulle pagine altrui notizie di proprio interesse per cercare un pubblico sempre più ampio tra gli amici di amici. Insomma, la prima regola della maleducazione virtuale è l'invadenza reale, senza arrivare all'estremo dei profili falsi usati per denigrare persone, più diffusi di quanto non si pensi. I commenti sui social si fanno spesso ingiuriosi e violenti, specie sulle bacheche dei personaggi noti. Persino chiamate e messaggi cambiano tono. Telefonare nascondendo il numero è banale funzione di telefoni e cellulari, ma oggi è facile mandare sms anonimi o addirittura con il numero di altri. Questo è un aspetto, perché poi bisognerebbe in realtà fare un altro ragionamento, perché i social sì, sviluppano la maleducazione, ma portano in luce e allo scoperto anche un'altra piaga del nostro tempo, una piaga eterna, non è una piaga del nostro tempo, ed è proprio una delle cose più desolanti che ci siano al mondo, ma questo non lo dice l'Arnaldi, lo aggiungo io, ovvero la permalosità, nel senso che ci stanno tanti provocatori e tanti cafoni sui social, ma c'è anche un mare di permalosi che non accettano nulla, insomma, che saltano su per niente, vabbè, ma i permalosi sono la catastrofe dell'umanità. Alla fine c'è un tema che viene segnalato, era stato anticipato, quello delle regole orarie. Anonime sono pure il più delle volte le telefonate promozionali di società e marchio. L'uso di centralini stranieri aumenta le chiamate fuori orario. A ripristinare il tempo libero sono state le società francesi del settore tecnologico, che hanno evitato l'invio di mail dopo le 18. Stessa regola in alcune aziende tedesche, a particolare dalla Deutsche Telekom. Il galateo virtuale, infine, non trascura WhatsApp, in particolare i gruppi fastidiosamente trillanti nei quali si può essere inseriti da terzi. Facile uscirne, ma è ritenuto scorteso. Sotto accusa il volume alto delle suonerie dei cellulari e il mancato spegnimento in cinema e luoghi pubblici. Persino su alcuni taxi si invita a non usare il telefonino durante la corsa. È la vecchia ritoccata arte del tradizionale: non si parla al conducente. Si passa da quella regola a un più drastico: non si parla, più silenzio e pace per tutti. Ecco, tra Umberto Eco e tecno maleducazione, questi sono, diciamo, alcuni sguardi sul mondo contemporaneo. E vi ricordo l'articolo su Eco, la trovate sulla Stampa, a firma di Elena Lisa. Eco all'attacco sui social network, legioni di imbecilli. E invece Valeria Arnaldi sul Mattino scrive di tecno maleducazione. questo è The Wind, Keith Jarrett, in un brano appunto del Paris Concert. Per ascoltare questo e gli altri brani vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it, dove trovate l'elenco degli articoli che leggiamo. A proposito di SMS, maleducazione, tecno, c'è anche, diciamo, dei problemi di comunicazione. A volte un ascoltatore mi segnala che avrei parlato della corsa dei topi a Pamplona. Io credo, comunque ho pensato tori, poi se ho detto topi, amen. Invece non parliamo di corse dei tori, dei topi, delle galline con Pietro Del Soldà, ma cerchiamo di capire di cosa si occuperà oggi tutta la città ne parla.
Vittorio, buongiorno, riprendiamo il filo che tu hai appena lasciato nel blocco precedente, quindi i social media, internet, Wikipedia, le parole di Umberto Eco mentre riceveva questa laurea honoris causa all'Università di Torino in comunicazione, di critica alla mancanza di qualità, di gerarchia delle voci in internet, che addirittura dà spazio a legioni di imbecilli, come avrebbe detto con credo una certa dose di ironia, ha suscitato molte reazioni, ha chiamato Mario da Pordenone, filo diretto di Prima Pagina, e molti altri. Certo, non credo che possiamo arruolare Eco tra i tecno apocalittici, per mutuare una sua immagine di tanto tempo fa.
È un tecno sarcastico,
forse. Comunque, al di là delle parole stesse di Eco, cerchiamo di ragionare ancora su questo, perché in realtà è il grande problema: la selezione della qualità, della conoscenza, la qualità delle parole che circolano in rete, su Wikipedia, che è una fonte di conoscenza importante, per la quale Eco ha speso anche parole benevole nell'intervento di ieri, e sugli altri social media, dove vige forse un po' più di caos.
Benissimo, staremo a vedere, ma insomma io vi ricordo tutta la città ne parla alle ore 10, 335-56-34296 o la città chiocciolarai.it, così potete parlare con Pietro Del Soldà, con la redazione, e insomma intervenire su questo tema che riguarda un po' tutti.
Grazie
Pietro. E noi andiamo avanti velocemente con una panoramica delle pagine culturali. Ad esempio, il Corriere della Sera ha intervistato Fukuyama, il grande teorico della fine della storia, che poi, dato che si è accorto che la storia non è finita, è tornato a intervenire, a pensare. Adesso parla di Europa al bivio, e la sua ipotesi che appunto l'Unione Europea si possa preparare serenamente, non so quanto serenamente, anche all'uscita della Grecia dall'Unione e dall'Euro. Naturalmente sul Corriere della Sera, come su tutti gli altri giornali, si parla della cinquina del premio Strega, cinquina che è guidata da Nicola Lagioia, seguito da Kovacic, e che è segnata, anche tutti insistono su questo punto, dal ingresso in cinquina appunto di Elena Ferrante, la scrittrice senza volto, senza nome, Kovacic, adesso è sempre un problema le pronunce, diciamo, di origine triestina. Invece chi non ha dubbi su quello che ha davanti è Massimiliano Parente, che sulle pagine del giornale interviene su un'operazione abbastanza discutibile, letteraria abbastanza discutibile. Maurizio Maggiani, già vincitore anche lui del premio Strega, ha tentato di riscrivere le operette morali, ma, dice Massimiliano Parente, il risultato è tragicomico. L'In Manifesto pubblica un'interessante intervista a Christian Greco, il nuovo direttore del Museo Egizio, e poi c'è il ricordo di un grande scrittore argentino scomparso 10 anni fa, Saer, viene ricordato da Francesca Lazzarato. E poi su Avvenire, ma su molti quotidiani naturalmente, c'è un ricordo di un sociologo, di una persona che ha avuto anche molto, ha intrecciato molto la sua carriera di studioso, di ricercatore, con Radio 3, Khaled Fouad Alam, che Avvenire definisce il volto dialogante dell'Islam italiano. Fouad Alam è morto ieri a Roma. Sempre su Avvenire si parla di neuroscienze. Le neuroscienze sono una sfida un po' per tutti, ma anche per la teologia. Anche il pensiero teologico non può far a meno di confrontarsi appunto con i risultati delle neuroscienze. E a proposito di premi letterari, di un altro molto diverso dallo Strega, il Bancarella parla sempre Avvenire, parlando appunto dell'esperienza, del caso particolare di Pontremoli, dove appunto la lettura è salvata per merito appunto degli ambulanti, dei bancarellai, che appunto sono un patrimonio della cittadina toscana e sono anche gli antesignani delle librerie indipendenti. Vi segnalo su Repubblica un importante articolo in prima pagina, e poi segue nelle pagine di cultura, di Adriano Prosperi sul tribunale di Francesco, cioè su questa scelta del Papa di istituire in Vaticano un tribunale in cui processare i vescovi che si siano resi colpevoli di aver coperto i casi di pedofilia. e vi segnalo anche da due riviste, la rivista Studio, lo trovate online, e dagli Asini, due articoli contro l'ultimo guru, ovvero Recalcati, e ne scrivono Andrea Minuz su Rivista Studio e Gabriele Vitello sugli Asini. Vi avevo citato la rivista Gli Asini e da questa interessante rivista voglio anche segnalarvi un articolo particolarmente interessante per chi si occupa, diciamo, di questo intreccio sempre interessante e complicato tra esperienze artistiche, nuove esperienze artistiche e strutture urbane, esperienza della città. Mario Nardulli, appunto, sul numero 26 degli Asini, si occupa di graffiti sì, graffiti no, in un luogo specifico a Bari, ed è una riflessione appunto sulla vitalità del graffitismo in un momento in cui l'arte di strada, la cosiddetta street art, si sta sempre di più istituzionalizzando. La capacità del graffiti writing di uscire inalterato, anzi a volte più radicale, dall'esplosione commerciale della disciplina gemella della street art è segno di riproducibilità e di identità in quel fenomeno nato negli Stati Uniti negli anni 60. Così inizia l'articolo di Nardulli, che poi si chiede però appunto come mantenere viva la gestualità politica e sociale originaria dell'arte urbana in un contesto che via via si è abituato a una lettura superficiale del fenomeno. Ecco, da questo tentativo, da questa scommessa è nata un'esperienza che è il laboratorio di cui Nardulli è uno degli animatori, un laboratorio appunto di writers che agisce a Bari, nelle periferie di Bari, e si chiama Pigment Workroom. E la maniera migliore, scrive Nardulli, è provare a mettere in rapporto chi riempie la città di scritte e chi chiede cosa vogliono significare. Da qui è iniziato nel 2010 un dialogo con le istituzioni per la di spazi ai writers, insieme all'organizzazione di eventi e mostre con artisti per noi rappresentativi di un modo ancora originale di portare le proprie idee per strada. E andando avanti in questo articolo, appunto, arriviamo a un punto che teoricamente e politicamente è capitale. Effettivamente, scrive Nardulli, l'affermazione che la street art è morta non è da dirsi sbagliata se si considera l'approccio iniziale di chi dal basso ha iniziato nei primi anni 2000 a utilizzare strumenti più aperti e meno autoreferenziali per fare arte urbana in forma per lo più illegale. Avere dei riferimenti, saper distinguere, è un lavoro essenziale anche nel campo delle arti urbane, volto a individuare un approccio coerente tra strada e galleria d'arte. Quel che si è visto a livello internazionale è invece la proliferazione di quella street art che ha invertito il processo creativo, che non ha più origine dalla strada per poi assumere forme più commerciali, ma anzi spesso vede lo spostamento di opere galleristiche in spazi pubblici a fine meramente pubblicitari. Ecco, quindi la riflessione che fa Nardulli partendo dal caso Bari è proprio questo: insomma, qual è ancora il margine di indipendenza, di autonomia e anche, come dire, usiamo una parola forte, di capacità rivoluzionaria che ha il graffiti writing in una fase appunto in cui la street art è diventata la parodia di se stessa, cioè è diventata un'arte che nasce nelle gallerie, negli atelier, nei laboratori e poi viene portata in modo, diciamo, populistico, in modo ruffiano, in mezzo alle piazze. Ecco, questo era l'argomento che tratta questo articolo, che naturalmente è più ampio. Vi consiglio, vi ricordo, Gli Asini numero 26, dedicato a questo ground zero nell'educazione, nelle arti, nelle culture, e in particolare questo articolo, Graffiti sì, graffiti no, a Bari, di Mario Nardulli. Thank you. Ebbene, intanto in questo giugno, oggi è l'11 giugno, giorno di manzoniana memoria, però insomma in questo giugno abbiamo da considerare alcuni aspetti. Intanto, per esempio, che è il mese più lungo della storia, per ora almeno, perché ci se lo segnala Wired, il mese di giugno, questo 2015, durerà un secondo di più. Si chiama secondo intercalare, è un aggiustamento temporaneo dovuto alla rotazione terrestre, quindi la Terra continua a girare, dalla Terra continuiamo a alzare gli occhi al cielo e nel cielo per ora vedevamo prevalentemente la Luna, il nostro astro satellite. E vi segnalo un bel articolo che veramente linkeremo sul nostro sito perché è troppo lungo e troppo complicato da leggere, che di Francesco De Cristoforo, La nuova mappa della Luna. È un articolo che è stato pubblicato originariamente sul sito, sulla rivista Il Verri, nel febbraio appunto del 2015, e poi è stato ripreso su internet dal sito Le Parole e le Cose, e in questa forma lo troverete linkato. Ma ultimamente, quando alzavamo gli occhi al cielo o semplicemente davamo uno sguardo ai social, più che altro, più che la Luna, vedevamo inevitabile astro Samantha, cioè Samantha Cristoforetti, che da 200 giorni girava nello spazio. Ma come sapete, oggi nel deserto del Kazakistan, così almeno si dice, astro Samantha tornerà, e tornerà a non essere più, sarà soltanto Samantha e non più astro. E Beppe Severnini oggi sulle pagine del Corriere della Sera dà alcuni consigli alla loquace astronauta che per ora ci ha inondato di filmini, tweet, canzoncine dallo spazio, prove di bucata, Natale in orbita, ne ha fatte di tutte, ha fatto anche le capriole in diretta televisiva dallo spazio. Ma insomma, Severnini le dice: va bene astro Samantha, adesso che torni tra di noi, che torni sulla Terra come Gesù bambino, insomma datti una regolata e cerca di evitare, 7 trappole ti attendono, a parte quella naturale, diciamo. La prima trappola è quella della retorica, d'accordo, vieni dallo spazio, ma non permettere che ti trattino come un extraterrestre. Poi c'è la trappola dello spettacolo, la vita orbitale è fascinosa, ma la Terra ha i suoi vantaggi, puoi finalmente toglierti la tuta spaziale. Poi c'è la trappola delle ripetizioni, per emozionare bisogna emozionarsi, continua a farlo, non perdere lo stupore che ti abbiamo visto in faccia. Insomma, se cominci a ripetere sempre le stesse cose, vedrai che ti annoi pure te, e se ti annoi te si annoierà chi ti ascolta. Naturalmente la trappola della politica, perché giustamente Severnini intuisce, prevede che al prossimo voto, quando si andrà a votare, beh, qualcuno cercherà di candidare astro Samantha, e chi meglio di lei. La trappola dell'ovvietà, segnarsi le domande ripetitive, le banalità, le facezze sulla perdita di peso. La trappola dell'incoerenza, vabbè, questa diciamo staremo a vedere. E soprattutto la trappola dei talk show, e naturalmente la trappola dei talk show viene commentata da Severnini con 3-4 paroline molto semplici: non c'è altro da aggiungere, come a dire non c'è andare. Non dice però Severnini di non andare in radio, e quindi domani astro Samantha su Radio 3 Scienza sarà l'argomento, ma forse apparirà anche lei in persona, con casco o senza, con capelli ritinti, staremo a vedere. Insomma, Severnini non ha proibito ad astro Samantha di parlare alla radio, soprattutto non le ha proibito di parlare a Radio 3, quindi appuntamento domani con la nostra viaggiatrice interstellare su Radio 3 Scienza, qui a Radio 3. E questo è The Wind per il Paris Concert di Kate Jarrett, e un ascoltatore giustamente ci mandava un sms dicendo: pensate se uno si azzarda a farsi un selfie durante un concerto di Kate Jarrett, che cosa gli può succedere? È noto che Jarrett non ha un umore particolarmente, un carattere particolarmente gradevole, arrendevole, ma insomma in quel caso avrebbe anche ragione. Noi concludiamo la puntata di oggi invece di Pagina 3 ricordando un misconosciuto ma importante giornalista, Vincent Musetti. detto il titolista più geniale, almeno così lo definisce Vittorio Sabadin, che ci racconta la sua storia sulle pagine della stampa, perché appunto a 75 anni è morto questo Vincent Musetto, che è noto, o perlomeno è considerato, l'autore del titolo di cronaca più bello e più efficace mai comparso su un giornale. Erano le pagine del New York Post del 15 aprile 1983 e il titolo che Musetto si inventa è Headless Body in Topless Bar, cioè un corpo senza testa in un bar per spogliarelli, in un bar per appunto cameriere in topless. Beh, insomma, al Post, ricorda Musetto, Sabadin, Musetto svolgeva quell'oscuro lavoro redazionale che consiste nel correggere gli articoli, ridurre la dimensione giusta, pensare a un titolo che invogli i lettori a leggere, e in questo caso riuscì un po' nell'impresa geniale. Si trattava di un delitto e lui l'ha trasformato in una cosa da gran guignol. Non spreca parole, è un titolo ideale perché non spreca parole, è pulito, ha una metrica giusta, ha anche una sua rima interna, è un po' irriverente e non rinuncia all'umorismo nero. C'è poi tutta una storia, perché questo titolo venne bloccato dal caporedattore, che non aveva niente a che ridire sull'aspetto un po' gran guignolesco con questa testa senza corpo, ma si chiede: davvero quello è un topless bar? Allora mandano un giovane ragazzo di bottega in questo locale, che ovviamente, però, essendo la scena del delitto, è stato tutto chiuso. Il ragazzo si arrampica sul tetto, si cala, insomma, alla fine, a un certo punto, da un lucernario riesce a scorgere una scritta che dice topless dancing, cioè effettivamente lì ragazzi in topless ci sono. Allora si affanna, va alla prima cabina, chiama il giornale, dice: ok, il titolo è perfetto, possiamo fare. E questo fa appunto, così esce questo titolo che lascia la storia. Per capire, diciamo, l'efficacia del titolo, bisogna confrontarlo col titolo sullo stesso fatto del New York Times. Il titolo del New York Times era: proprietario di un bar colpito a morte, fermato un sospetto. Beh, volete mettere con cadavere, corpo senza testa in un bar per topless? Insomma, non c'è confronto. Ecco, qua invece c'è Guido Zaccagnini in topless, naturalmente, però per fortuna siamo alla radio, anche se c'è la webcam, vabbè, d'accordo. E comunque, Guido, adesso topless o non topless, anticipaci.
Sì, prima dell'anticipazione però devo fare ammenda, perché ieri un ascoltatore mi ha rampognato dicendo che mi sono comportato in maniera maleducata con te, che sei un professionista, e io voglio dire che, insomma, se a volte diciamo delle battute, cioè perché
io
ci
non,
possiamo
io poi non me ne ero accorto, ecco,
comunque non mi comporterò più in maniera maleducata con Vittorio Giacopini, Shostakovich, Mozart e Canti per la pace. E questo è il titolo di un CD che raccoglie anche le esibizioni canore di monaci cistercensi.
Bellissimo, quindi questi canti per la pace sanciscono la pace tra me e Zaccagnini, che non abbiamo mai fatto la guerra, però insomma apprendiamo di aver avuto un... Vabbè, grazie a Luciano Panici in console tecnica, grazie a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliesi in regia e a Gianfranco Rossi, che dall'alto delle stelle, ma insomma come Astro Samantha, cura il nostro programma Pagina 3. Da Vittorio Giacopini, appuntamento domani alle 9 con Pagina 3.